Poi è stato l'8 settembre. A una prima euforica reazione è presto subentrato lo sgomento. Già la sera, mentre le cameriere dal grembiulino bianco arrivavano con i piatti della cena, circolava per la sala da pranzo un'aria di smobilitazione, un'attesa carica di ansia. I ragazzi più grandi continuavano a entrare e uscire dalla porta centrale, messaggeri di notizie sempre più allarmanti, mentre la radio, rimasta accesa nel piccolo salottino verde, non serviva a chiarire alcuna idea su quello che gli italiani dovevano aspettarsi per l'immediato futuro. E queste sono parole tratte da un libro di una grande scrittrice italiana che si chiama Rosetta Loi, e con questa evocazione dell'8 settembre vi diamo il benvenuto a questa quarta lezione del ciclo ideato dagli editori La Terza, il cui ospite è Claudio Pavone. Lui per molti anni è stato archivista di Stato, ha insegnato come professore associato di storia contemporanea all'Università di Pisa. E come molti di voi sapranno, i suoi interessi di studio si sono concentrati sulla formazione dello Stato unitario dal punto di vista istituzionale, ma soprattutto sul nodo fascismo-guerra-resistenza. C'è un suo volume molto noto che si chiama Una guerra civile, uscito proprio all'inizio degli anni 90 e sempre più ristampato e richiesto alle origini della Repubblica, intorno agli archivi e alle istituzioni, che raccoglie molti suoi scritti. C'è una sua frase che mi sembra interessante citarvi, molto rapida. Al passato, scrive Pavone, ci si può volgere sotto una duplice spinta, di seppellire i morti e togliere l'arena e l'erba che coprono corti e palagi, ricostruire per compiacercene o dolercene il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione, ma anche la prima vi ha una sua parte. A proposito di date, in questo 1943 succede qualcosa di interessante anche dal punto di vista culturale. Da noi esce Finisterre di Eugenio Montale e Jean-Paul Sartre pubblica L'essere e il nulla. In quei primi anni 40 viene brevettata, pensate, la lavastoviglie, ma stanno per uscire in Gran Bretagna i primi dischi ad alta fedeltà. Ma ci concentriamo su questo 43 dalla prospettiva italiana, come è nelle intenzioni di questo ciclo, ed è arrivato davvero il momento di ascoltare Claudio Pavone.
Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
Abbiamo sentito il proclama con il quale il maresciallo Badoglio annunziava agli italiani la stipulazione dell'armistizio. Dell'ultima infelicissima frase, le truppe reagiranno a attacchi di qualsiasi altra provenienza, torneremo a parlare fra un momento. Qui volevo sottolineare subito il carattere di spartiacque che ha questa data dell'8 settembre, spartiacque che viene confermato ed elaborato poi anche nella memoria che larga parte del popolo italiano ne ha avuto. Ora, questo evento può essere considerato da due punti di vista, uno di carattere internazionale e uno per il suo significato più prettamente italiano. Io mi soffermerò soprattutto su questo secondo punto, però ecco un cenno anche a come si inquadra nel panorama della Seconda Guerra Mondiale e ritengo opportuno di farlo. E in fondo, ecco, anche limitandosi solo a dire che L'Italia era la prima potenza dell'asse che capitolava. Era certo l'anello debole dell'asse stesso, era già ridotta in pessime condizioni e messa in condizioni di non nuocere. Però era anche la culla del fascismo, quindi aveva anche un significato politico, oltre che immediatamente militare, politico proprio ideale in senso ampio, la capitolazione della culla del fascismo. Le trattative per l'armistizio condotte al governo Badoglio erano state tortuose e ambigue. Il governo si era illuso di poter giostrare tra gli alleati e i tedeschi, avendo sostanzialmente paura sia degli uni che degli altri, ma senza fare un calcolo preciso delle forze, sopravvalutando questa propria capacità di mediazione e cadendo quindi in molte ambiguità che poi verranno fatte scontare dagli alleati. Comunque quello che va detto è che all'Italia, per il fatto stesso che diciamo si concludesse con lei un armistizio, non venne applicata integralmente la cosiddetta formula di Casablanca, cioè che nel gennaio 1943, in una conferenza fra Churchill e Roosevelt, era stato affermato che le potenze dell'asse dovevano arrendersi senza condizioni. Ecco, ora fare un armistizio contrattato, sia pure così male, con l'Italia era già una differenza che poi influirà sui rapporti fra gli alleati e l'Italia e sulla quale, e qui posso solo fare un cenno. Durante queste trattative il governo italiano diede prova di molta superficialità che generò negli alleati un senso di, diciamo, di scarsa possibilità di fidarsi degli italiani, ecco, in generale. Ricorderò un solo episodio in vista appunto della proclamazione dell'armistizio e quindi della necessità di difendere dalla prevedibile reazione tedesca, soprattutto la capitale, la città di Roma. Era stata avviata una trattativa perché gli alleati mandassero una divisione aviotrasportata a difendere Roma. Fu mandato in avanza scoperta un generale americano, il generale Taylor, che non poteva avere impressione peggiore di quella che ebbe, perché Badoglio lo ricevette in pigiama, il capo di Stato Maggiore Generale era andato a Torino per motivi di famiglia e allora lui fu costretto a telefonare ad Eisenhower di sospendere, annullare l'operazione, ecco, e non era un bel precedente. Il 3 settembre fu firmato a Cassibile, in Sicilia, il cosiddetto armistizio breve, cui poi seguirà l'armistizio lungo, firmato a Malta, e sul quale sarebbe importante soffermarsi, ma io non lo potrò fare, perché contiene molte formule più politiche, più minuziose anche di applicazione dell'armistizio. Ad esempio si parla della consegna di Mussolini agli alleati, di abolizione delle leggi razziali, che il governo Badoglio di 45 giorni non aveva provveduto a fare. Ecco, ma questo qui può bastare accennarli in questa maniera. Invece per l'ambiguità, che poi sarà una delle cause dello sfacelo seguito all'8 settembre, si possono ricordare, ecco, due elementi, che ancora nel pomeriggio dell'8 settembre vi fu un consiglio della Corona che discusse se smentire completamente tutto rispetto agli accordi con gli alleati e diciamo, mancare alla parola e, diciamo, per fortuna questo fu una tesi che non prevalse, ma tuttavia il semplice fatto che potesse essere discussa è molto indicativo. Nello stesso pomeriggio Badoglio poi però si preoccupava di mandare al quartiere generale di Algeri, dove appunto era il generale Eisenhower, un messaggio in cui diceva, diciamo così, state tranquilli che se i tedeschi ci attaccheranno l'esercito italiano reagirà senz'altro. Eisenhower fu costretto a dare lui per primo l'annuncio dell'armistizio per, diciamo, tagliar corto con queste tergiversazioni e incertezze del governo italiano. Ecco, questa inaffidabilità degli alleati, questa inaffidabilità gli italiani di fronte agli occhi degli alleati, ebbe però un momento che poteva anche capovolgersi. E certo coincise con il momento difficile che inglesi e americani attraversarono con lo sbarco di Salerno, avvenuto fra l'8 e il 9, perché rischiarono davvero di essere ributtati a mare. Allora in quel momento, un possibile aiuto italiano, un esercito italiano che avesse preso alle spalle, ad esempio, i tedeschi che si opponevano allo sbarco, era una cosa molto importante. E allora vi posso leggere un messaggio, un promemoria che Churchill scrisse proprio il 9 settembre, rivolto al presidente Roosevelt in vista di un loro incontro alla Casa Bianca. Scriveva Churchill: se dovessero scoppiare combattimenti fra italiani e tedeschi, le prevenzioni della pubblica opinione scomparirebbero rapidamente. In una quindicina di giorni la situazione potrebbe talmente maturare, se sapremo dirigere in questo senso gli eventi, da rendere possibile una dichiarazione di guerra alla Germania da parte dell'Italia. Questa dichiarazione poi arriverà tardivamente, casomai vi accenneremo dopo. Ecco, quindi si apriva una possibilità di, anche nei rapporti poi con gli alleati, di poter così parlare da posizioni meno ambigue. È anche interessante ricordare che alcuni deputati laburisti, nella seduta sull'Italia del 21 e 22 settembre, svoltasi alla Camera dei Comuni, accusarono però a loro volta Churchill e il governo di aver puntato sulle forze più retrive italiane, il re, la monarchia, gli alti comandi dell'esercito. E alla Camera due deputati laburisti fecero questa, possiamo chiamarlo un'interpellanza, una dichiarazione. Cioè, se il legittimo appello dei capi democratici italiani al popolo italiano fosse stato consentito, in modo che la fiamma della libertà legittimamente percorresse l'Italia come fece durante il Risorgimento, i tedeschi avrebbero avuto danni assai maggiori di quelli apportati loro da uomini che si è preteso dovessero rischiare la vita per sostenere con armi insufficienti dei volta Gabbana. Ecco, qui proprio c'è anche questa differenza che poi perdurrà di possibili vie di contatto fra gli alleati e gli italiani. Possiamo così brevemente concludere che quindi ci fu una grossa occasione perduta, perché poi per essere mancato infatti lo sfasciamento delle forze armate italiane e a Salerno gli alleati dovettero cavarsela da soli, e, insomma, indubbiamente aumentò questa diffidenza verso forze armate, popolo. Poi in quelle circostanze non si va molto per il sottile, ecco. Allora però a questo punto, per vedere per cercare un minimo di afferrare le reazioni italiane all'annuncio dell'armistizio, che abbiamo appunto ascoltato, ed è una reazione non solo dei militari, ma anche della popolazione civile, viene immediatamente tirata in ballo, come lo era stata del resto già nel carattere totale che aveva assunto la guerra, e quindi nel fatto che la popolazione civile vi fosse stata travolta non solo con i bombardamenti aerei, ma con tante altre forme di privazioni e di ristrettezza della vita. E qui allora occorre un breve cenno a come appunto gli italiani avevano vissuto la guerra del 40-43. È un argomento sul quale, si è più o meno concordi che occorrerebbe ancora indagare, studiare, perché questa rimozione di questa guerra fascista del 40-43 è stata forte anche a livello degli studi, e comunque di questo qui basta dare questa indicazione. Però si può dire quale fosse effettivamente questo stato d'animo precedente all'8 settembre, perché le reazioni dell'8 settembre non è che nacquero così improvvisamente, sì, ebbero questo shock finale, però erano covate, si erano accumulate nell'animo degli italiani, ripeto, militari e civili, anche prima. E possiamo rapidissimamente dire che vi erano stati gli antifascisti militanti, non solo i pochi militanti politicamente nelle carceri o nell'esilio, ma anche quelli, diciamo, militanti con la mente e col cuore, come ad esempio Benedetto Croce, il quale in una pagina del suo diario ha scritto: io a un certo punto, sia pure facendo forza al mio animo che avrebbe preferito veder vincere il proprio paese, ho dovuto obbedire alla voce della mia coscienza e desiderare la sconfitta dell'Italia. È una dichiarazione sicuramente di alto valore morale, che fa il paio, posso citare solo questo raffronto, con quello che il pastore tedesco Bonhoeffer aveva scritto subito dopo l'invasione della Cecoslovacchia da parte dei tedeschi. Bonhoeffer, con grande acutezza di previsione, aveva detto: so purtroppo che fra un po' di tempo verremo costretti noi tedeschi a scegliere fra fare la guerra e quindi, diciamo, appoggiare questo governo, oppure obbedire alla voce della nostra coscienza che ci dica che questo sarebbe un disastro innanzitutto per la Germania. E Bonhoeffer, un po' con parole molto analoghe a quelle di Croce, diceva: io so quale sarà la via che mi detterà la mia coscienza, anche se so benissimo quanto sia doloroso vedere sconfiggere in guerra il proprio paese. Per le forze politiche, minimo riorganizzanti, bisogna dire almeno questo, che, diciamo, la sinistra europea aveva avuto un certo sforzo a riconvertirsi dal pacifismo seguito alla Prima Guerra Mondiale a una politica di intervento attivo nei riguardi delle potenze dell'asse. E questo processo stava un po' arrivando e giunse poi al suo culmine, soprattutto dopo in Italia l'8 settembre. I combattenti, che poi erano quelli che avevano immediatamente, diciamo, la guerra sulle spalle, sono state messe in luce, motivazioni insicure, lealtà alle istituzioni, senza entusiasmo, potremmo dire, etico-politico, rassegnazione. Pochi, ma c'erano fascisti ideologicamente convinti, e nella loro convinzione c'era anche una sfumatura di origine cattolica, cioè la crociata contro il bolscevismo. Come ha scritto Bianca Ceva, che è stata la prima che si è data cura di raccogliere le lettere dei combattenti italiani della Seconda Guerra Mondiale, insomma, gli italiani stavano in guerra più come esseri umani che come cittadini. E questa mi sembra una definizione acuta che può spiegare anche la reazione, soprattutto in una prima fase, soprattutto come esseri umani, che ebbero larga parte degli italiani dopo l'8 settembre. Del resto lo stesso capo appunto la scrittura del capo della polizia di quegli anni parla di mancanza di una vera e propria preparazione spirituale alla guerra. Allora, se si pensa che i fascisti, in particolare gerarca di alto livello come Giuseppe Bottai, nel 1937 aveva scritto che bisognava creare un esercito squisitamente era una parola molto usata dai fascisti, squisitamente politico, e piantarla con l'esercito così nazionale e genericamente inteso. E perché l'uomo nuovo fascista avrebbe dovuto appunto essere innanzitutto qualificato come guerriero. La cosa che colpì, al di là poi delle dispute teorico-ideologiche, moltissimi italiani, fu che proprio su questo terreno prescelto dal fascismo come terreno, diciamo, fondamentale per giudicare la virtù dei singoli di un popolo, perdendo la guerra in una maniera così, proprio su quel terreno il fascismo era stato sconfitto. Quindi l'8 settembre, da questo punto di vista, diciamo, sintetizzò uno stato d'animo che, anche in maniera confusa, adesso è facile farla chiara ora, ma pensiamo appunto alla difficoltà di districarsi nelle singole coscienze. E questa specie di umanità prepolitica degli italiani, perché si rivelò anche la si può chiamare così, ad esempio nei Balcani e negli altri territori occupati. Qui c'è stata tutta la disputa, il popolo italiano, bontà degli italiani, o no. Ora mi sembra ovvio che non esistano popoli buoni o cattivi così a priori, per tutta l'eternità. Si tratta di vedere i comportamenti nelle varie situazioni. Ora, la grande quantità di militari italiani dislocati, soprattutto nei Balcani, ebbero in molti casi una specie di umanità prepolitica verso le popolazioni occupate. Un'umanità prepolitica significava che erano anche disposti e pronti a fare atti di umanità per i singoli o per singole piccole comunità. Però non era tale che poi desse animo e forza per resistere a comandi di rappresaglie, incendi e così via. Nello stesso tempo, questa occupazione però servì a prendere coscienza delle resistenze locali. Tant'è vero che dopo l'8 settembre vi fu una parte, non maggioritaria, ma una parte notevole dei militari dislocati nei Balcani che finirono con l'unirsi, superando diffidenze reciproche ben comprensibili, alle resistenze greca, jugoslava e albanese. E i delitti compiuti, e questo è un punto importante, perché alcuni così hanno detto in fondo l'8 settembre un grande volta gabbana di tutto il popolo italiano. Io credo che sia un'interpretazione riduttiva e, permettetemi, anche un po' meschina, perché non tiene conto che grandi e tragici eventi servono anche ad aprire gli occhi, come si può dire, a singoli e a interi popoli, che quindi si cambi idea di fronte all'evidenza dei fatti è un pregio, un merito, diciamo, che va poi spiegato storicamente le varie vie e i vari modi con cui si erano formate opinioni di questo tipo, ma che però, diciamo, sono importanti anche in un certo senso proprio per queste truppe dislocate soprattutto nei Balcani. Io una volta ho sentito un racconto di un alpino delle valli valdesi, quindi questo forse può aver anche influito nel suo atteggiamento, il quale diceva: io sono stato in Jugoslavia, ho fatto come tutti gli altri, ho incendiato villaggi, ho esercitato rappresaglie, ho stuprato donne, e poi dice: ho capito tutta la mostruosità di questi errori che avevo fatto, e che cosa ho potuto fare? Ho fatto il partigiano, che è un punto interessante, che fa vedere come, per tante altre motivazioni ovviamente, ma anche questa di riscattarsi e riscattare l'Italia dalle malefatte del fascismo, è una delle spinte che poi alimenteranno anche la resistenza. C'è un giudizio di Radio Londra, impietoso, però abbastanza vero rispetto appunto agli italiani subito prima della resa. Gli italiani sono come gli sconfitti francesi, cioè abbattuti, non hanno più uno slancio di nessun tipo, questo prima sempre dell'armistizio. E si potrebbero citare molti elementi che mostrano come l'esercito fosse in disfacelo anche prima dell'annuncio dell'armistizio. Posso fare un solo esempio: Pantelleria si arrese quasi senza combattere allo sbarco anglo-americano. Cefalonia, come sappiamo, resistette invece ai tedeschi, che avevano mandato nuove truppe dal continente subito dopo l'8 settembre. Ora qui si possono dare tante spiegazioni, sono state date, ma credo che si possano ridurre un po' a questo, perché Pantelleria non c'era motivazione, diciamo pure etico-politica, per resistere. A Cefalonia c'era, con tutte le sottigliezze che si possono, sono state tirate in campo per spiegare questo comportamento. E allora, appunto, in un caso ci si arrende quasi senza combattere, nell'altro invece si combatte fin quasi ad essere esterminati. E un documentario degli Stati Uniti sulla campagna in Sicilia la voce narrante, che è poi la voce di un combattente americano, dice delle parole molto indicative. Ci saremmo aspettati una maggiore resistenza degli italiani nella loro terra. E poi aggiunge, motociclisti italiani impazienti di arrendersi. Ora, può darsi benissimo che qui, diciamo, giocasse anche un sovraccarico di questa sensazione, però, innanzitutto va ammirata la, come dire, la schiettezza di un documentario. In genere i documentari, i comunicati, i film luce fascisti, si diceva anche in caso di Vittorio in Italia, nonostante la resistenza accanita di un nemico soverchiante, le nostre gloriose truppe sono riuscite. Questi in fondo, dicono, in fondo è stata facile come vittoria, quindi non avevo nemmeno interesse a calcare molto la mano su questo punto. Però, diciamo, la testimonianza non viene, diciamo, mi sembra interessante. Questa incapacità, impossibilità di, diciamo, di avere uno scatto finale nella guerra fu sintetizzata dalla formula che poi è stata anche recepita dalla storiografia ed è stata esaminata sotto tanti punti di vista: non si rifà come dopo Caporetto. Cioè, dopo Caporetto il popolo italiano aveva avuto bene o male uno scatto di energia e anche di orgoglio e si era ripreso. Invece qui l'idea che con lo sbarco in Sicilia si dovesse fare come dopo Caporetto era un'idea del tutto fuori della realtà. E allora, dopo che il 25 luglio fu defenestrato Mussolini, come sappiamo, apparve molto proprio si direbbe di una evidenza totale l'assurdità di continuare una guerra voluta dal fascismo dopo che il fascismo era stato eliminato. E questa grande illusione, perché il proclama emanato, non questo di Badoglio, un altro proclama, cioè che la guerra comunque continuava dopo il 25 luglio, quindi non dopo l'8 settembre, continuava. Ecco, allora, era, insomma, si diffuse rapidamente, ma cosa continua a fare se abbiamo fatto cadere chi l'ha voluta? E quindi dalle illusioni alle delusioni, ci vollero 45 giorni, però insomma il cammino era un po' in questa direzione. Certo, c'era il problema della presenza dei tedeschi. Nei cortei del 25 luglio, ad esempio, echeggiarono voci più consapevoli e dicevano fuori i tedeschi dall'Italia. Fu diffusa la voce che Hitler si fosse suicidato, cioè l'attesa che fosse veramente una resa di conti finale che travolgeva gli stessi tedeschi. I fascisti, dopo il 25 luglio, non si fecero vivi, scomparvero completamente indenni. E un operaio toscano, rivendicando, rievocando quei giorni, ha scritto di recente: entusiasmo nella sua fabbrica, ovviamente, per quello che era successo, di tutti gli operai. Ma poi ha aggiunto: ma c'era anche un fascista, povero uomo. Ecco, e ora, il chiamare povero uomo un fascista, un po' bonariamente, è una cosa che può avvenire dopo il 25 luglio. Sarebbe semplicemente assurdo che si pensasse avesse potuto riavvenire dopo il 25 aprile, invece dopo la liberazione del Nord. Perché questa idea che i fascisti, che se l'erano cavati a buon mercato, in fondo, dopo il 25 luglio, e poi avevano voluto prendersi una rivincita, ma solo in virtù della forza tedesca, si era veramente iscritta anche nella coscienza non solo dei resistenti attivi, credo, ma anche così di quella massa generale di persone influenzate dalla situazione. Per cui una parola d'ordine che si trova nella resistenza, presente in molti, insomma, è: non si può fare come dopo il 25 luglio. Cioè, i fascisti questa volta non se la possono cavare bonariamente. Insomma, si sono voluti vendicare e, insomma, adesso ne subiscono le conseguenze. E la cosa era anche importante per un altro punto di vista, perché proprio il 25 luglio, nei primissimi giorni, era stato un momento di rara consonanza fra l'esercito, che sembrava poi la forza che aveva permesso al re di fare il suo colpo di Stato, in fondo, contro Mussolini, e c'era una grande convergenza con la coscienza popolare. Poco alla volta anche questo, diciamo, patrimonio fu dissipato perché le forze armate cominciarono a essere usate soprattutto in funzione di ordine pubblico. Ci fu una rimasta famosa circolare del generale Roatta, capo di Stato Maggiore dell'esercito, criminale di guerra, poi fatto fuggire da un ospedale in seguito, il quale, questa circolare, diceva: le truppe di fronte a manifestazioni popolari debbono procedere in ordine di combattimento e sparare ad altezza d'uomo, che costò poi delle vittime, ad esempio a Bari e in altre località. Vani furono i tentativi dei partiti antifascisti in via di faticosa ricostituzione per poter ricreare, in vista di quello che era evidente sarebbe stato lo scontro con le truppe tedesche, una forma di unione fra esercito e paese. Luigi Longo, uno dei principali dirigenti del Partito Comunista Italiano, preparò un memoriale per Badoglio e per gli altri partiti di quello che poi sarebbe diventato il Comitato di Liberazione Nazionale, proprio in vista di creare un'unione fra esercito e paese. Cosa che non ci fu, un po' per paura dei moti popolari, vecchia tradizione dei militari italiani fin dai tempi, non so, del generale Bava Beccari. E, insomma, non se ne fece assolutamente nulla. Però intanto i tedeschi cominciarono ad occupare l'Italia e lo occuperanno tutta a nord di Salerno dopo l'8 settembre. Come ha scritto uno studioso tedesco, Gerhard Schreiber, fu l'ultima vittoria della Wehrmacht. Lo sfascio però non fu solo uno sfascio militare, fu anche uno sfascio istituzionale, amministrativo e anche dello stesso tessuto civile. E qui anche si potrebbe fare un confronto con la Francia del 1940, dopo la sconfitta disastrosa del giugno 40. Le ricostruzioni che si sono avute da parte di studiosi francesi della situazione, appunto, che si creò in Francia, dalla popolazione, l'amministrazione e così via, hanno molti punti di somiglianza con la situazione che si creò in Italia dopo l'8 settembre. Quella che appare una delle insipienze principali degli alti comandi italiani fu la totale ignoranza, o di perfino ignoranza che c'era ma non fu tenuta nel debito conto, del vero stato d'animo delle truppe, per le quali armistizio significava pace. Per noi oggi è facile fare la distinzione, ma allora significava finire di sparare, quella era la pace. E la pace significava andare a casa. Questo famoso film con Alberto Sordi, in fondo ha interpretato una parola d'ordine, tutti a casa, che era, insomma, che non è solo un'invenzione cinematografica, è veramente uno dei modi con cui larga parte delle truppe, delle forze armate italiane, intesero questo, intesero il senso stesso dell'armistizio. È finita la guerra, cioè. Qui le testimonianze anche delle reazioni popolari in tutta Italia sono numerosissime. Intanto il re, come sappiamo, col maresciallo Badoglio, la cosiddetta fuga di Pescara, fuggivano a Brindisi, già occupata dalle forze inglesi. Ci fu una mancata difesa di Roma, sulla quale pure si è scritto molto, mancata difesa da parte delle ragguardevoli truppe che erano, diciamo, sistemate intorno alla capitale, e grandi polemiche che ora qui direi che non è il caso di tentare di ricostruire, però si può ricordare che vi furono invece episodi di vera resistenza, di cui quelli di Porta San Paolo, dove veramente si videro uniti i civili e i militari, Ecco, è uno degli episodi che, come un po', se ne possono trovare altri in Italia, che dà l'impressione che appunto in questo sfascio vi fu qualche momento, qualche gruppo che tentò di opporsi, ma fu travolto, l'ondata era troppo grossa. Ora, i primi vittime designate di questo sfasciamento, questo parlo delle forze armate, furono i militari occupanti nei Balcani, e quelli veramente, come ho già detto, finirono in larga parte catturati dai tedeschi, tranne quelli pochi che fortunatamente riuscirono ad arrivare in Italia, e quelli che poi si uniranno, come ho detto, alle resistenze locali. Però anche i militari che erano invece dislocati in Italia non subirono sorte diversa. Dovettero anche loro togliersi la divisa, scappare, e qui, diciamo, l'apporto delle donne nell'aiutare questi fuggiaschi, nel fornirgli di abiti borghesi, fu uno dei fatti molto rilevanti che diede inizio a quel fenomeno che poi anche gli studi hanno chiamato di resistenza civile. Cioè, non c'era bisogno di imbracciare un fucile e andare in montagna. C'è una quantità di comportamenti, anche spiccioli, anche episodici, che appunto velano come c'era questa specie di nuova solidarietà, che è una specie di capovolgimento quasi paradossale. Ecco, i soldati da protettori diventavano esseri umani da proteggere. E allora la diffidenza che c'era stata verso i protettori, oltretutto mancati, si trasformava in solidarietà, perché ci si trovava di fronte a esseri umani fuggiaschi, come questo avvenne anche per i prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento. Nei riguardi degli ebrei accennerò poi appena dopo. I catturati dall'esercito tedesco furono più di 600.000. Certo, è una cifra tonda, 600.000, e quindi non può essere pienamente esatta. Non è nemmeno facile, diciamo, stabilirla con precisione. Insomma, qui interessa l'ordine di grandezza. E deportati in vari campi tedeschi o in Polonia. E la cosa che va ricordata è che non ebbero mai lo status di prigionieri di guerra, che bene o male era uno status che anche il governo tedesco in qualche modo riconobbe per i prigionieri, ad esempio, americani o i prigionieri inglesi, che venivano trattati come prigionieri di guerra, quindi con possibilità che la Croce Rossa internazionale si interessasse di loro, mandasse pacchi, vestiario e così via. Infatti vi sono delle, tra le tante memorie sono state scritte di queste prigionie dei militari, affiora ogni tanto l'idea che se si imbattevano in campi o in prigionieri inglesi o americani, i poveri italiani si sentivano proprio dei poveracci, perché quelli erano ancora vestiti in divisa regolarmente, ben nutriti e così via. Gli italiani invece, come uno status nuovo, perché internati militari era una parola che fu inventata allora, e si trovarono invece in condizioni, diciamo, in cui forse peggio di loro, sempre a parte gli ebrei come caso limite, erano trattati i prigionieri sovietici, perché, come sappiamo, la Germania nazista fece sempre una grande differenza fra i nemici d'Occidente e i nemici di Oriente, che avevano un doppio difetto, di essere un popolo inferiore come gli slavi e per di più comunisti, quindi quanto di peggio si poteva immaginare. Una situazione particolare si creò subito per gli ebrei, e qui posso dire che in fondo dopo l'8 settembre in Italia cominciò la Shoah per quanto riguarda l'Italia. Cioè, come ha scritto uno dei maggiori studiosi di queste cose, Michele Sarfatti, si passò anche in Italia dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite, che è un passaggio non indifferente. Passaggio che fu effettuato sia direttamente dalle truppe tedesche, sia poi dai fascisti ricostituitisi come Repubblica Sociale. Dal 15 settembre all'11 ottobre si svolsero eccidi nazisti di ebrei sul Lago Maggiore e sul Lago di Orta. da parte italiana, cioè italiana fascista, furono eseguiti arresti, spesso seguiti poi dalla deportazione nei campi tedeschi, e questi arresti erano eseguiti sulle liste, che poi vennero passate anche ai tedeschi, che derivavano dal censimento razziale che avevano fatto la Demorazza, la Direzione Generale Demografia e Razza, nel 1938, e che era stato continuato a essere aggiornato alle schede di questo censimento anche nel periodo badogliano, cioè 45 giorni, proprio perché, come mi sembra di aver già ricordato, non erano state abolite le leggi razziali. Quindi, insomma, c'è una piena collaborazione, diciamo, tedeschi, nazisti, fascisti nel fare queste stragi. E che qui è veramente uno di quei casi in cui cavarsela per gli italiani di dire ma noi eravamo buoni, i tedeschi erano cattivi. Una volta il grande Vittorio Foa disse i tedeschi sono diventati una grande risorsa morale per gli italiani. Ecco, quindi questo bisogna sempre stare attenti a non cadere in questo. Come episodi culminanti di questo passaggio proprio della Shoah in Italia possiamo citare due cose. Uno è la razzia del ghetto di Roma del 16 ottobre, che fu appunto eseguita dai tedeschi, in cui 1022 furono deportati ad Auschwitz e 17 solo sono quelli ritornati. Dal punto di vista della Repubblica Sociale, costituita dai fascisti, fondamentale fu l'articolo 7 della Carta di Verona, che era una specie di, così, di manifesto dovuto al congresso del Partito Fascista Repubblicano, in cui l'articolo 7 diceva: gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica, che non era solo così una dichiarazione ideologica. Appartenere a nazionalità nemica significava essere messi nei campi di concentramento, come poi chiarì una circolare del Ministero dell'Interno dell'RSI del 30 novembre. E credo che anche qui, per non fare divisione fra popoli buoni e popoli cattivi, per così per decisione divina, anche fra gli italiani furono molti giusti, e uso la parola giusti che è molto usata dagli ebrei per indicare proprio quelli che si comportarono bene, non solo nei loro confronti, ma così diciamo in generale. Ma ci furono anche delatori. Contarli è forse difficile, però diciamo che vi fossero ambedue questi atteggiamenti di fronte a questa espansione della Shoah in Italia, questo mi sembra che grosso modo li si possa dire con abbastanza sicurezza. Quello che in cui si trovarono poi a vivere gli italiani in maniera particolarmente evidente a tutti, lo possiamo chiamare vuoto istituzionale. Cioè era una situazione inedita, è raro che un popolo si trovi nella condizione di non saper bene quale sia l'autorità, e se esista addirittura un'autorità alla quale obbedire. Il re, come abbiamo detto, era fuggito, l'esercito si era disfatto, gli uffici pubblici erano stati abbandonati o comunque non funzionavano più. E allora ci fu questo momento proprio, che durò qualche settimana, di assenza di autorità e di norme sicure. Questo poteva avere, come ebbe, un duplice sbocco. Cioè, da una parte poteva essere un senso di liberazione e dall'altra poteva invece creare un senso di smarrimento che favorirà poi dopo molte acquiescenze che pur si ebbero al governo della Repubblica Sociale Italiana. Un caso limite, dobbiamo dire, di questo effetto liberazione, qui non si tratta di essere anarchici o non credere in una funzione anche positiva dello Stato, è che in quel momento, diciamo, favorì, poi come dirò subito dopo, questa spinta a prendere coscienza di persona di una situazione che era situazione generale, ma che si trasformava anche in problema di coscienza dei singoli. Ecco, caso limite di questo aspetto della liberazione fu quello che è descritto molto bene da un colonnello inglese, e che adesso vi leggo, per un paese dell'Italia meridionale, la prima occupata che subì anch'essa stragi tedesche, di cui si parla meno, Rio Nero Vulture e, insomma, e altre zone del Mezzogiorno che oggi si indaga anche su quelle. Dice il colonnello inglese: quando un villaggio sta per settimane in terra di nessuno, fra le nostre linee e quelle nemiche, la gente non ruba e non si ammazza, ma si aiuta l'un l'altro in modo incredibile. Tutto ciò è assurdo e meraviglioso. Arriviamo noi e mettiamo su gli indispensabili servizi del governo militare alleato. E gli italiani subito si dividono, si bisticciano, si azzuffano, per sciocchezze si denunciano fra loro. La concordia di prima si disfa in faide e vendette di ogni tipo, davvero incredibile. Povero colonnello, non riesce, diciamo, a raccapezzarsi in questo atteggiamento, che a noi però può dare questa indicazione di un senso di liberazione proprio per la mancanza, per l'anomia, come dicono i sociologi, che può dare o terrore e spavento, oppure un senso appunto di finalmente di ricostituire rapporti umani che valgono di per sé. E questa rivelazione di sé a se medesimi dobbiamo considerarla uno dei risultati, diciamo, fondamentali di questa giornata dell'8 settembre, 8 settembre poi diventa 8 settembre, settimane immediatamente seguenti. Come avviene nei grandi avvenimenti, con particolare forza in quelli tragici, che sono come uno shock che costringe la gente, anche i singoli, a esaminarsi, anche solo questa scelta fra due governi, quali poi, quando poi si ricostituirà quello fascista. E le solidarietà che allora si formano, si potrebbe dire, si creano dei rapporti orizzontali, insomma, accanto a quelli più tradizionali, verticali, e emergono in varie forme. Ho già ricordato l'aiuto ai soldati fuggiaschi, specie da parte delle donne. Posso aggiungere l'aiuto particolarmente pericoloso agli ebrei e ai prigionieri alleati fuggiaschi. E appunto questo avvio a quella che, come accennato, verrà poi chiamata la resistenza civile. E elemento più, diciamo, specificamente etico-politico, possiamo chiamarlo la riscoperta del senso della patria. La riscoperta del senso della patria, che ovviamente è l'opposto della tesi della morte della patria, è espressa molto bene in una pagina di Natalia Ginzburg, che ora vi leggo. Le strade e le piazze delle città, teatro un tempo della nostra noia di adolescenti e oggetto del nostro altezzoso disprezzo, diventarono i luoghi che era necessario difendere. Le parole patria e Italia, che ci avevano tanto nauseato tra le pareti della scuola, perché sempre accompagnate dagli aggettivi fascista, perché, colmi di vuoto, ci apparvero di un tratto senza aggettivi e così trasformate che ci sembrò di averle udite e pensate per la prima volta. D'un tratto alle nostre orecchie risultarono vere. Eravamo là per la difesa della patria, e la patria erano quelle strade e quelle piazze, i nostri cari e la nostra infanzia e tutta la gente che passava. Questa riscoperta dolente, in fondo, di una patria che si rialza proprio perché riemerge da un'annumiazione che aveva subito, io vorrei rapidamente, diciamo, fare un confronto con alcune parole di Sophie Scholl. Sophie Scholl è una che col fratello Hans avevano creato in Germania questo gruppo antinazista della Rosa Bianca, di ispirazione fortemente religiosa, poi scoperto per la delazione di un bidello dell'università e poi decapitati entrambi. La sorella Inge, scrivendo di questi parenti, racconta queste parole di Sophie Scholl: questa povera, cara patria, sprofondata nel buio. Ecco, ora che questo mostra proprio come, diciamo, a me sembra un collegamento evidente anche con le parole di Natalia Ginzburg. Cioè, la patria sprofondata nel buio, che in Germania non si era ancora risollevata, è lo stesso sentimento di liberazione da questa idea così negativa della patria che c'è nelle parole della Ginsburg. E del resto, e sempre possiamo dire in questo ordine di idee, senza ovviamente sopravvalutarla, uno dei racconti fatti da Vittorio Emanuele Giuntella, un IMI, che poi è stato uno dei primi a cercare di occuparsene, anche se ne è occupato anche storiograficamente, lui racconta che mentre si avviava verso il campo di concentramento, trascinando in una valigia quel poco che era riuscito a salvare, questa valigia gli fu presa da un soldato tedesco dicendogli: voi avete fatto quello che noi ancora non abbiamo fatto. Cioè questa anche visione di una Germania compatta di fronte a un'Italia sfasciata, che ovviamente è un problema che non posso affrontare qui, però mostra come in questa svolta della guerra quest'idea che si andasse comunque verso un disastro dal quale non ci si poteva tirar fuori, se non con un cammino anche duro di riscatto, mi sembra che figuri sia una parola della scrittrice italiana sia di questa giovane tedesca. E quindi potremmo, diciamo, sintetizzare così che ci fu un impegno, ma anche una grande tensione e difficoltà nel ridefinire una patria. Che cos'era la patria? Che era invocata anche dai fascisti, la patria. Sui francobolli della Repubblica Sociale c'era la figura di Mazzini. Quindi questo, diciamo, con grande evidenza mostra che allora si scontrarono, come mai con tanta chiarezza nella nostra storia, proprio due visioni d'Italia, due concetti diversi della patria, due modi diversi di vedere il futuro del nostro popolo. E questo senza, come apparve in alcuni, diciamo, spiriti particolarmente acuti, senza dover rimuovere la sconfitta. Talvolta, ad esempio, subito dopo la guerra vi fu in Italia un numero del Mercurio, rivista di grande valore, intitolato Anche l'Italia vinta. Ecco, era un po' un'offesa, a mio avviso, anche non solo mio, perché l'Italia era stata sconfitta e questo doveva sentire il peso di questo. E ad esempio all'inizio della Resistenza questo fu molto chiaro, proprio come punto di partenza per il riscatto. Ci fu un memoriale di Vittorio Fo a Giorgio Diena, impiantato proprio su questa linea, anche alcune dichiarazioni di Lamalfa che diceva ormai la patria, l'esercito italiano che avevamo visto, diciamo, inquinati al fascismo non esistono più, bisogna ricostruire tutto. Il punto era appunto se si aveva fiducia nella ricostruzione possibile oppure si voleva sprofondare con una specie di gusto anche con la sconfitta e, diciamo, seguitare a considerare che la vera patria era quella autoritaria, violenta del fascismo, o come pensarono gli optanti per la Repubblica Sociale, oppure era una patria nuova da ricostruire. E in questo senso che ho detto di solidarietà così quasi automatica, insomma, non automatica, insomma, è un grande valore, non c'è nulla di automatico. Forse, ad esempio, alcune testimonianze delle quattro giornate di Napoli, che sono il primo episodio di resistenza armata contro l'occupante tedesco, che sono state raccolte in un libro di Gabriella Gribaudi, sulla guerra totale, centrato soprattutto su Napoli. Fra le molte testimonianze di superstiti che la annovera, ne voglio citare una brevissima, che mi sembra molto espressiva. Viene raccontato di una violenza seguita da truppe tedesche contro i cittadini, contro i negozi che venivano sfondati, poi venivano dileggiate e perfino fotografate con, per dileggio ulteriore, le donne che andavano a prendere, non so, la farina, quello che c'era nei negozi. E allora uno di questi dice: di fronte a questo spettacolo dissi, ah no, e abbiamo cominciato. Cioè qui non c'è, difficile dire, ma era cosciente, antifascista, questo chi lo sa, anche adesso ovviamente non ero fascista, né allora né ora, Però ecco, questa possibilità di un momento che c'è una presa di coscienza collettiva che si trasforma in comportamenti individuali, è uno il valore che dà un valore, vorrei dire un paradosso, un valore che si potrebbe perfino chiamare pedagogico agli eventi dell'8 settembre. Tutto quello che ho detto finora converge sostanzialmente in un concetto fondamentale che è quello della scelta. Cioè, cosa che raramente avviene nella storia dei popoli, i singoli si trovarono a dover scegliere, ad esempio, se non andare direttamente subito con i tedeschi, come alcuni anche fecero, sia nei Balcani sia in Italia. Forse l'episodio peggiore, perché fu un episodio sanguinoso di quello che avvenne in Italia, fu quello che avvenne in Sardegna, in un reparto di paracadutisti, dove il maggiore Rizzatti, poiché il colonnello Becchi Luserna aveva di fronte alla truppa dichiarato che lui, diciamo, siccome i tedeschi si era già visto che stavano prendendo posizione per attaccare gli italiani, questo colonnello disse: no, io interpreto le parole del messaggio di Badoglio come cosa che adesso questi ci attaccano, quindi dobbiamo resistere. Questo maggiore invece considerò questo un tradimento dell'alleanza, della fedeltà al duce, e fece fucilare il colonnello. Ecco, questo è un episodio forse non molto ricordato, ma che però mi sembra, diciamo, anche che meriti una menzione che non scompaia. Dopodiché questi paracadutisti si unirono subito ai tedeschi, che dalla Sardegna poi si ritirarono in Corsica e poi dalla Corsica sul continente. Allora, questo problema della scelta è un problema, diciamo, che veramente tocca un po' il fondo dei problemi morali. Ad esempio, tutti gli italiani più o meno avevano giurato fedeltà al re e fedeltà al duce. Fedeltà al re si giurava per diventare soldato, per entrare nei pubblici uffici, insomma, in mille occasioni pubbliche. Fedeltà al duce e seguire la causa della rivoluzione fascista anche col proprio sangue era scritto addirittura sulle tessere del Partito Nazionale Fascista, ed era anche questo è stato fatto da moltissimi italiani, dato che l'iscrizione al partito era diventata sempre più necessaria anche per l'accesso ai pubblici incarichi, ai pubblici impiegati. E che allora quale dei due? Insomma, si dovettero porre questo problema. Molti militari di carriera, ad esempio nei lager tedeschi, appunto gli internati militari italiani, trovarono la forza di resistere alle lusinghe che venivano dai fascisti, proprio perché volevano rimanere fedeli al giuramento al re. Ecco, e considerarono quello al duce, diciamo, di minor valore. Ecco, ma da un punto di vista strettamente di coscienza, ecco, non era tanto facile districarsi fra i due giuramenti. È ovvio che questi che si comportarono così nei campi tedeschi, a questi va tutta la nostra ammirazione. Ecco. E ora, questa questione della scelta, che comportava anche un desiderio di vivere, cioè non c'è nulla di male che ci fosse un desiderio comunque di sopravvivenza, non è un sentimento di minor valore di quello, non so, del combattere o di altri atteggiamenti. Era così, bisognava trovare modo di vivere senza perdere quella famosa citazione fatta da Kant nella chiusa della critica della ragion pratica, che non bisognava propter vitam vivendi perdere causa, cioè non bisognava per salvare la vita perdere i motivi del vivere. Che questo veramente, questa citazione di Giovenale rispecchia bene, diciamo, il dramma, per il dramma ovviamente si trattava, in cui si trovarono gli italiani. Ora, lo scegliere era di per sé un valore, come ho detto e come credo sia giusto dire. Ecco, ma come distinguere la scelta buona da quella cattiva? Qui si complicano le cose, perché se le due scelte si equivalgono, allora scegliere non è più un valore. Se si dice scegliere l'uno o scegliere l'altro, parole povere per il nostro capo, fare il brigatista nero, fare il partigiano, si equivalgono, allora non vale più né l'una né l'altra, con offesa fra l'altro a chi la fece, sia da una parte che dall'altra. E allora questo problema qui, che è uno dei problemi, credo, moralmente più difficili, cioè quello di avere insieme il valore dello scegliere e scegliere e fare la scelta buona, ecco, è un criterio, credo, per seguire e valutare anche questi eventi italiani. E questo, nelle prime settimane dopo l'8 settembre, rappresentò un reale assillo e anche creò delle situazioni di ambiguità. Ad esempio, l'ostilità contro Badoglio e i generali era comunissima sia in quelli che optarono per la resistenza, sia in quelli che optarono per la Repubblica Sociale. Ed era un terreno su cui si potevano verificare anche delle ambiguità, come in effetti si verificarono. E c'è una frase molto citata di Italo Calvino, che quando parla di questa situazione dice: bastava un nulla e ci si trovava dall'altra parte. E in effetti in parte era così, bastava un incontro con l'uno o con l'altro, bastava una situazione anche empirica in cui ci si veniva a trovare, perché si potesse trovare dall'altra parte. E questo richiama una osservazione, e faccio ancora un paragone con la Francia, che fa Marc Bloch nel suo libro sulla strana disfatta, che dopo i francesi erano costretti, quando si incontravano, anche se erano conoscenti o amici da anni, a riqualificarsi a vicenda. Cioè il valore di questa scelta era sentito così forte che se uno incontrava un vecchio amico, da entrambe le parti, ecco, si voleva capire l'altro che scelta avesse fatto, casomai per cenni indiretti, non c'era bisogno di fare delle sparate di carattere così di principio. Si capiva, anzi in quelle circostanze si capisce quasi da un non nulla quella che è stata la scelta fatta. Però i francesi avevano bisogno di riqualificarsi l'uno con l'altro. Una cosa analoga avvenne agli italiani del dopo 8 settembre. Dobbiamo aggiungere che la scelta, ecco, non si concentrò, anche se fu il momento essenziale nei primi giorni, nelle prime settimane dopo l'8 settembre. Innanzitutto perché, proprio perché era una scelta volontaria, era sempre messa a prova, quindi andava riconfermata innanzitutto a se stessi. Questo valeva per il partigiano durante un rastrellamento, durante i due inverni passati in condizioni terribili nella montagna, e valeva anche per quella il resistente civile che, dopo aver dato asilo ad esempio a due partigiani feriti, e a un certo punto spaventato li pregava di allontanarsi. Ecco, insomma, non si può vedere tutto così sotto un unico grande pannello a tinte ben nette. Poi, quindi, nelle piccole cose quotidiane ugualmente si riconoscevano, gli italiani si riconoscevano e si riqualificavano a vicenda. Poi vi fu il fatto dei bandi Graziani, maresciallo Graziani, diventato ministro della difesa della Repubblica Sociale, emanò dei bandi di leva, però per cui tutti quelli di alcune classi dovevano presentarsi ai distretti. E questo fu un momento di nuova scelta, perché molti giovani che non si erano schierati in maniera aperta, cioè erano rimasti nascosti, anche quindi erano riusciti a sfuggire al primitivo imperativo della scelta, quando si videro richiamate alle armi con il rischio di essere ritenute renitenti e disertori, quindi passibili di fucilazione se non si presentavano ai distretti, alle caserme fasciste, e allora si ritrovarono a dover scegliere, e molti scelsero allora, diciamo così, come disse anche uno di loro, fra l'essere ammazzati in questo modo, rischiare la vita combattendo con i partigiani, io scelsi di andare con i partigiani. Quindi fu un nuovo afflusso delle file partigiane, che fra l'altro creò anche dei problemi, era troppa gente non addestrata, ma insomma. Poi c'erano delle scelte continue, diciamo, per i civili, questo vi ho già accennato, e per le donne che non avevano obblighi militari e perciò quando scelsero di entrare come partigiani nella lotta anche armata, compirono un atto pienamente volontario, pienamente diciamo di scelta direttamente individuale, che non avevano obbligo di leva e quindi insomma questo dà al loro comportamento un valore abbastanza particolare. E una scelta anche dovettero compiere gli IMI, 600.000 e passa, rinchiusi nei campi tedeschi, perché dovettero resistere varie ondate, diciamo, a pressioni sia tedesche e soprattutto poi fasciste del governo della Repubblica Sociale per arruolarsi nelle divisioni che Mussolini poi fece ricostituire in Germania e poi furono trasferiti in Italia. Dunque, circa il 76% non sceglierà la Repubblica Sociale, preferirono gli altri rimanere in prigionia piuttosto. Queste cifre sono sempre un po' oscillanti, casomai dopo se ne può parlare in maniera più precisa. Ma qui anche vorrei citare una frase molto breve, ma che indica anche il senso che aveva essere rimasti nei campi tedeschi piuttosto che essersi arruolati, e molti si arruolarono per tornare a casa, perché avevano la vecchia madre, perché erano affamati e ammalati, quindi insomma le motivazioni, se si andassero a scegliere, a vedere, dovrebbero essere anche abbastanza analizzate nel vicino. Ma io vorrei citare un sergente che, chiuso in un campo di concentramento, vedendo le sentinelle tedesche passeggiare al di là del reticolato, disse a se stesso, come poi testimoniato, ecco, dice, quelli lì si credono che loro sono liberi e noi prigionieri. In realtà siamo liberi noi che abbiamo saputo scegliere la libertà e non loro che sono rimasti degli schiavi di un potere totalitario e tirannico. Ecco, questo tipo di coscienza è, diciamo, di cui c'è questa testimonianza singola, ma che penso fosse poi anche abbastanza diffuso nella mentalità media di quelli che non optarono per la Repubblica Sociale. E fra le motivazioni dell'opzione della Repubblica Sociale, adesso come non parlo esplicitamente della Resistenza, non posso parlarne nemmeno esplicitamente della Repubblica Sociale, vi furono anche motivazioni rispettabili. Ma il punto, analizziamo le varie motivazioni dei più giovani, degli ex combattenti, degli ex quadristi, dei burocrati costretti a trasferirsi da Roma, non so, a Brescia o a Milano. Tutte queste sono cose che in parte sono state indagate, ma si potranno indagare ancora di più. Ma direi che però questo anche richiama un principio generale, che in realtà, ecco, le motivazioni soggettive, che ripeto possono essere anche rispettabili, che comunque vanno indagate e rispettate, non costituiscono la base di un giudizio storico. Sulle motivazioni di alcuni, cioè dei Balilla che andarono a Salò, come è diventato di moda a dire, che non si può costruire un giudizio storico sulla differenza fra la Resistenza, quindi la libertà, la democrazia, e la Repubblica Sociale, cioè il fascismo, la tirannia e così via. Va ricostruito l'uno e l'altro, ma poi questo, il giudizio storico generale, come fu allora il giudizio etico-politico, è una cosa diversa. E connesso a questa considerazione c'è anche la necessità di non confondere il rispetto per tutti i morti, che tutti i morti hanno pieno diritto di essere rispettati, con la equiparazione delle ragioni diverse che li condussero alla morte. Cioè, non bisogna spogliare i morti della personalità che ebbero da vivi. È ovvio che qui c'è un accenno a tutte le controversie, la memoria condivisa, la storia di... A mio avviso non hanno molto senso, a parte perché non c'è una cosa che è meno condivisibile che la memoria. La memoria ognuno ha la sua, la elabora lui secondo i suoi processi interiori, ma non ha senso dire che si deve mettere d'accordo con la memoria opposta. E su questa linea, per concludere, Vorrei citare, proprio in fondo ho mostrato un'Italia sconvolta con mille possibilità di bene, di male, di indifferenza, però ecco vedere anche poi quello che è stato lo sbocco, diciamo positivo, pieno di fiducia nel futuro e nel futuro italiano, in particolare il futuro della patria. Giacomo Livi, 19 anni, fu lettera che fu scritta agli amici dopo l'ultimo arresto, fra il secondo e l'ultimo arresto, e che poi, dopo una complicata vicenda giudiziaria nei riguardi poi dei tribunali fascisti, finì poi con l'essere fucilato come ostaggio per rappresaglia sulla piazza Grande di Modena. Ecco, queste sono le parole di Giacomo Ulivi. Quanti di noi sperano nella fine di questi casi tremendi per iniziare una laboriosa e quieta vita dedicata alla famiglia e al lavoro? Benissimo, ma in questo bisogno di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica. È il tremendo, il più terribile, credetemi, risultato di un'opera di diseducazione ventennale, che è riuscita ad inchiodare in molti di noi dei pregiudizi. Fondamentale è quello della sporcizia della politica. No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete voluto più sapere.